Il terzo anello, ad alta voce. I duellanti, di Joseph Conrad. Traduzione di Mario Currelli.
I meriti dei due ufficiali come duellanti vennero apertamente discussi, ma il loro reciproco atteggiamento dopo il duello fu criticato leggermente e con cautela. Era inconciliabile e la cosa era incresciosa, ma dopotutto sapevano meglio degli altri cosa dettava loro la salvaguardia dell'onore. Non toccava ai compagni d'arme indagare più oltre. Quanto all'origine della disputa, era impressione generale che datasse da quando si trovavano di guarnigione a Strasburgo. Il chirurgo musicista a questo scrollava il capo. Secondo lui si trattava di cosa che risaliva molto più indietro.
«Vediamo allora, lei deve sapere tutta la storia!»
gridarono parecchie voci ardenti di curiosità.
«Di che si trattava?»
Lui alzò con decisione gli occhi dal bicchiere.
«Anche se sapessi tutto, non potreste aspettarvi che ve lo venissi a raccontare, visto che i due interessati preferirono non dir nulla.»
Si alzò e uscì, lasciando dietro di sé un senso di mistero. Non poteva indugiare più a lungo perché si avvicinava l'ora magica del flauto. Dopo che se ne fu andato, un giovanissimo ufficiale osservò solennemente.
«È evidente, ha le labbra sigillate.»
Nessuno mise in dubbio la profonda verità di quell'osservazione. In certo qual modo aumentava l'importanza della faccenda. Alcuni degli ufficiali anziani di entrambi i reggimenti, spinti soltanto da mera gentilezza d'animo e amor di concordia, proposero di formare un giurì d'onore, a cui i due giovani avrebbero potuto affidare il compito della riconciliazione. Sfortunatamente cominciarono col rivolgersi al tenente Ferrò, pensando, dato che aveva appena avuto la meglio, di trovarlo placato e incline alla moderazione. Il ragionamento non era campato in aria, tuttavia la mossa fu sfortunata. In quell'allentarsi della tensione morale che segue al sollievo della vanità lusingata, il tenente Ferrò aveva condisceso, nel segreto del suo cuore, a riesaminare il caso. Ed era persino giunto a dubitare non della giustizia della sua causa, ma dell'assoluta saggezza della propria condotta. Stando così le cose, non era propenso a parlarne. La proposta dei saggi del reggimento lo mise in una posizione imbarazzante. Ne fu disgustato, e questo disgusto, per una logica paradossale, ridestò la sua animosità contro il tenente d'Hubert. Doveva dunque continuare a importunarlo per sempre quell'individuo. Quell'individuo che aveva un talento infernale per raggirar la gente in qualche modo? Tuttavia, era difficile rifiutare recisamente quella mediazione sanzionata dal codice d'onore. Affrontò la difficoltà con un atteggiamento di cupo riserbo. Si attorcigliò i baffi e usò parole vaghe. Il suo caso era perfettamente chiaro. Non aveva alcuna remora ad esporlo davanti a un giurì d'onore, né paura di difenderlo sul terreno. Non vedeva alcun motivo per buttarsi sulla proposta prima di sapere come l'avrebbe potuta accogliere l'avversario. Più tardi nella giornata, crescendo in lui l'esasperazione, lo si sentì in un luogo pubblico dichiarar sardonicamente che quella sarebbe stata la soluzione più felice per il tenente d'Hubert, perché al prossimo incontro non doveva sperare di cavarsela semplicemente con 3 settimane di letto. Questa smargiassata avrebbe potuto essere dettata dal più profondo machiavellismo. I temperamenti meridionali nascondono spesso, sotto l'impulsività esteriore di azioni e parole, una certa dose d'astuzia. Il tenente Ferrò, diffidando della giustizia degli uomini, non desiderava per nulla un giurì d'onore, e le succitate parole, che s'accordavano tanto bene al suo temperamento, avevano anche il pregio di servire alla sua causa. Sia che fossero intenzionali o no, in meno di 24 ore giunsero alla camera da letto del tenente d'Hubert. Di conseguenza, il tenente d'Hubert, appoggiato a un mucchio di guanciali, accolse l'indomani le proposte di conciliazione, dichiarando che l'affare era di natura tale che non ammetteva discussione. Il pallido volto dell'ufficiale ferito, la voce debole, che doveva ancora adoperare con cautela, e la cortese dignità del suo tono, ebbero un effetto profondo sugli ascoltatori. Riferito in giro, tutto questo contribuì ad addensare il mistero più delle millanterie del tenente Ferrò. Quest'ultimo provò un gran sollievo dall'esito. Cominciava a godere della meraviglia generale e si compiaceva di contribuirvi assumendo un atteggiamento di fiera discrezione. Il colonnello del reggimento del tenente d'Hubert era un vecchio guerriero dai capelli grigi, dal volto segnato dal tempo, che aveva una nozione assai semplice delle sue responsabilità. «Non posso», diceva a se stesso, «permettere che i miei migliori subalterni si rovinino così per nulla. Devo andare al fondo della questione in forma privata. Dovrà parlare, anche se ci fosse di mezzo il diavolo. Il colonnello dovrebbe essere più che un padre per questi giovincelli». Alla vista del tenente di Hubert, in piedi davanti a lui, con il volto molto pallido e gli occhi incavati, il cuore del vecchio guerriero ebbe una stretta di genuina compassione. Si schiarì la gola con tono minaccioso e assunse un cipiglio terribile.
«Deve capire», cominciò, «che a me non importa un fico secco della vita di un singolo uomo del reggimento. Sarei capace di lanciarvi tutti al galoppo nel pozzo della perdizione, tutti e 843, uomini e cavalli, senza più esitazione di quanta ne avrei ad ammazzare una mosca».
«Sì, colonnello, lei cavalcherebbe alla nostra testa», disse il tenente di Hubert con un lieve sorriso. Il colonnello, che sentiva la necessità di essere molto diplomatico, per poco non ruggì.
«Voglio che sappia, tenente di Hubert, che all'occorrenza saprei starmene in disparte e lasciarvi cavalcare tutti nell'Ade, se ce ne fosse bisogno. Sono uomo capace anche di questo, se lo esigessero il bene del servizio e il dovere verso la patria. Ma è impensabile, per cui non accenni neppure a cose del genere».
Aveva un'aria feroce, ma il suo tono s'addolcì.
«Ha ancora un po' di latte sui baffi, ragazzo mio. Non sa che cosa è capace di fare un uomo come me. Mi nasconderei dietro un pagliaio se... Non sogghigni quando parlo, giovanotto. Come osa? Se non fosse un colloquio privato, io...
Senta, io sono responsabile del giusto sacrificio degli uomini al mio comando, per la gloria del nostro paese e per l'onore del reggimento. Capisce questo? Ebbene, che diavolo significa lasciarsi infilzare allo spiedo da quel tale del settimo Ussari? È semplicemente vergognoso!» Il tenente di Hubert si sentì oltremodo mortificato. Alzò leggermente le spalle. Non rispose altro. Non poteva ignorare la sua responsabilità. Il colonnello attenuò il cipiglio e abbassò ancor di più la voce.
«È deplorevole», mormorò. E nuovamente cambiò tono.
«Andiamo», continuò persuasivo, ma con quella nota di autorità che sempre rimane nella gola di un buon condottiero. «Questa questione va risolta. Desidero essere informato per filo e per segno su tutta la faccenda. Esigo, come suo miglior amico, di sapere tutto».
Il potere coercitivo dell'autorità, l'influsso persuasivo della gentilezza, colpirono profondamente un uomo che aveva appena lasciato il letto.
«Sì, colonnello», rispose gentilmente il tenente di Hubert.
«Ma ho paura che, dopo avermi ascoltato come amico, abbia ad agire come superiore».
Il colonnello fece schioccare le mascelle con aria pensosa.
«Beh, che c'entra questo?» disse apertamente. «È una cosa così dannatamente vergognosa?»
«No»,
negò il tenente di Hubert con voce debole ma ferma.
«Naturalmente agirò per il bene del servizio. Nulla può impedirmi di farlo. Per cosa crede che voglia farmela raccontare?»
«So che non è per semplice curiosità», protestò il tenente di Hubert. «So che agirà saggiamente, ma che ne sarà della buona fama del reggimento?»
«Non può essere compromessa dalla follia giovanile di un tenente», disse il colonnello severamente.
«No, certo, ma può esserlo dalle male lingue. Si dirà che un tenente del quarto Ussari, timoroso d'affrontare l'avversario, si nasconde dietro il suo colonnello. E questo sarebbe peggio che nascondersi dietro un pagliaio per il bene del servizio. Non posso permetterlo, colonnello».
Il colonnello sporse il labbro inferiore e fissò lontano con uno strano sguardo immobile. Quello era in lui un indizio di perplessità, espressione praticamente sconosciuta al suo reggimento, perché la perplessità è un sentimento incompatibile con il grado di colonnello di cavalleria. Lo stesso colonnello fu sopraffatto dalla spiacente novità della sensazione. Il tenente di Hubert tossì pensosamente e soggiunse con un filo di voce:
«Ce ne saranno anche troppe di male lingue per dire che ho avuto paura, e sono sicuro che lei non si aspetterà che ci passi sopra. Posso trovarmi all'improvviso con una dozzina di duelli fra le mani, invece di questo soltanto».
La semplicità lineare di questo argomento venne recepita dal comprendonio del colonnello. Guardò fisso il suo subordinato. Si segga, tenente, disse Burbero. Questo è proprio un diavolo di... Si segga!
Mon colonel, riprese D'Hubert, mi permetta di chiederle di accontentarsi della mia parola d'onore, che sono stato messo in una situazione deplorevole che non mi lasciava alcuna scelta. Non avevo alcuna opzione compatibile con la mia dignità di uomo e di ufficiale. Dopotutto, colonnello, è proprio questo il nocciolo della questione. Ora lo sa. Il resto non sono altro che dettagli.
Il colonnello si fermò di botto. La reputazione del tenente D'Hubert di possedere buon senso e buon temperamento pesava sulla bilancia. Testa fredda, cuore caldo, aperto come il giorno. Condotta sempre corretta. Bisognava fidarsi di lui. Il colonnello represse virilmente un'immensa curiosità.
Beh, afferma che come uomo e ufficiale nessuna scelta, eh?
Come ufficiale e ufficiale del quarto Ussari, per di più, insistette il tenente D'Hubert, non ne avevo. E questo è il nocciolo della questione, colonnello.
Sì, ma tuttavia non vedo perché al suo colonnello... Il colonnello è un padre, che diable!
Al tenente D'Hubert non si sarebbe ancora dovuto permettere di uscire. Con avvilimento e disperazione si stava rendendo conto dell'insufficienza della propria forma fisica. Ma la morbosa ostinazione dell'infermo si impadronì di lui e allo stesso tempo sentì con sgomento che gli occhi gli si riempivano d'acqua. Era troppo perché potesse reggere. Una lacrima scivolò lungo la scarna pallida guancia del tenente D'Hubert. Il colonnello si affrettò a volgergli le spalle. Si sarebbe potuto sentir cadere uno spillo.
È qualche stupida questione di donne, vero?
Nel pronunciare queste parole, il capo girò sui tacchi per cogliere la verità, che non è una bella forma nascosta in un pozzo, ma un uccello timido che si cattura meglio con uno stratagemma. Il tenente D'Hubert lasciò ricadere le braccia e la sua debole voce era pateticamente spezzata.
Nulla del genere, mon colonel.
Sul suo onore?
Insistette il vecchio guerriero.
Sul mio onore.
Benissimo.
Le argomentazioni del tenente D'Hubert, favorite dalla simpatia per il giovane, lo avevano convinto. D'altra parte, era assai sconveniente che il suo intervento, del quale non aveva fatto mistero, non producesse alcun effetto visibile. Trattenne ancora per qualche minuto il tenente D'Hubert e poi lo congedò gentilmente.
Stia ancora qualche giorno a letto, tenente. Che diavolo salta in mente al chirurgo di dichiararla idoneo al servizio?
Nell'uscire dagli alloggi del colonnello, il tenente D'Hubert non disse nulla all'amico che l'aspettava fuori per accompagnarlo a casa. Non disse nulla a nessuno. Il tenente D'Hubert non faceva confidenze. Ma la sera di quello stesso giorno, passeggiando sotto gli olmi che crescevano vicino ai suoi alloggi, in compagnia del comandante in seconda, il colonnello scucì le labbra.
«Sono arrivato al nocciolo della questione», osservò.
Il tenente colonnello, un ometto bruno e segaligno, con le basette corte, drizzò le orecchie senza lasciarsi sfuggire un segno di curiosità.
«Non è affatto una bagattella»,
soggiunse il colonnello come un oracolo. L'altro aspettò un bel pezzo prima di mormorare.
«Proprio così, signore». «Non è una bagattella», ripeté il colonnello, guardando dritto davanti a sé. «Tuttavia ho proibito a D'Hubert sia di mandare sia di accettare una sfida di Ferò per i prossimi 12 mesi».
Aveva ideato quel divieto per salvare il prestigio che spetta un colonnello. Il risultato che ne ottenne fu di dare un suggello ufficiale al mistero che avvolgeva la terribile disputa. Il tenente D'Hubert respinse con un silenzio impassibile tutti i tentativi fatti per strappargli la verità. Il tenente Ferò, dapprima segretamente a disagio, ritrovò col passare del tempo la sua baldanza. Mascherava la sua ignoranza dei motivi della tregua imposta sotto risolini sardonici, come se lo divertisse quello che voleva tenere per sé.
«Ma cosa farai?»
gli chiedevano i colleghi. Lui si limitava a rispondere «Chi vivrà vedrà», con aria un po' truculenta. E tutti ammiravano la sua discrezione. Prima che la tregua scadesse, il tenente D'Hubert ottenne il comando di una compagnia. La promozione era ben meritata, ma nessuno sembrava essersela aspettata. Quando Ferò apprese la notizia in una riunione di ufficiali, borbottò fra i denti.
«È così.
Staccò subito la sciabola appesa a un piolo accanto alla porta, se la cinse con cura e lasciò la comitiva senza dire altro. Si diresse verso casa a passi misurati, batté l'acciarino e accese la candela di sego. Poi, afferrato uno sfortunato bicchiere sulla mensola del caminetto, lo scagliò con violenza sul pavimento. Ora che D'Hubert gli era superiore di grado, non si poteva più parlare di duello. Era oltraggioso che un uomo potesse evitare le conseguenze delle sue azioni in maniera così subdola e tortuosa. Carattere spensierato, temperamento più pugnace che militare, il tenente Ferraud s'era sempre accontentato di dare e ricevere colpi per puro amore del combattimento, senza curarsi molto delle promozioni. Ma ora gli si accese in petto un ardente desiderio di far carriera. La simpatica, spensierata truculenza di Beausoleil del tenente Ferraud subì un mutamento. Cominciò a fare allusioni amare ai furbi che s'aggrappavano a tutto pur di far carriera. L'esercito ne era pieno, diceva. Bastava guardarsi intorno. In realtà non pensava che a una sola persona, il suo avversario D'Hubert. Una volta confidò a un amico comprensivo: «Vedi, io non so adulare la gente che ci vorrebbe. Non è nel mio carattere». Non fu promosso che una settimana dopo Austerlitz. La cavalleria leggera della grande armata ebbe parecchie cose interessanti da fare per qualche tempo. Non appena glielo concessero le occupazioni professionali, il capitano Ferraud dette disposizioni per fissare un incontro senza perdere tempo. «Conosco i miei polli», osservò Arcigno. «Se non sto attento riuscirà a farsi promuovere passando sulla testa a una dozzina di colleghi migliori di lui. Sembra nato apposta per trucchi del genere». Il duello ebbe luogo nella Slesia. Se non fu portato alle estreme conseguenze, arrivò comunque a un punto morto. L'arma fu la sciabola di cavalleria, e l'abilità, la bravura, il vigore, la risolutezza mostrate dai due avversari strapparono l'ammirazione degli spettatori. Diventò argomento di conversazione su entrambe le sponde del Danubio e sino alle guarnigioni di Graz e Lubiana. 7 volte incrociarono le lame. Entrambi avevano parecchie ferite da cui il sangue sgorgava copioso. Entrambi rifiutarono volta per volta una cessazione del duello con quello che parve l'odio più mortale. Quell'apparenza era causata nel capitano D'Hubert da un desiderio razionale di finirla una buona volta con quella seccatura. Nel capitano Ferraud da una tremenda esaltazione dei suoi istinti pugnaci e dall'incitamento della vanità ferita. Alla fine, scapigliati, le camicie a brandelli, coperti di sangue coagulato e appena in grado di reggersi in piedi, furono condotti via a viva forza dai loro padrini sgomenti e atterriti. In seguito, questi gentiluomini, assediati da colleghi avidi di particolari, dichiararono che non avevano potuto permettere che quella specie di macello proseguisse indefinitamente. Interrogati se la contesa questa volta era risolta, espressero la convinzione che una questione simile poteva essere liquidata soltanto quando uno dei due fosse rimasto esanime sul terreno. L'impressione suscitata dal duello si propagò da un corpo d'armata all'altro e raggiunse persino i piccoli distaccamenti accantonati fra il Reno e la Sava. Nei caffè di Vienna era opinione comune, sulla base di quel poco che si sapeva, che i due avversari avrebbero potuto incontrarsi di nuovo di là a 3 settimane. Ci si aspettava qualcosa di veramente trascendentale in fatto di duelli. Queste aspettative furono deluse dalla necessità del servizio che separarono i due ufficiali. Ufficialmente non si era prestata attenzione alla loro contesa, ma la storia del duello, o piuttosto il loro accanimento nel duellare, dovette nuocere in certo qual modo alla loro carriera, perché entrambi erano ancora capitani quando si incontrarono di nuovo durante la guerra con la Prussia. Distaccati al nord, con l'armata comandata dal maresciallo Bernadotte, principe di Pontecorvo, entrarono insieme a Lubecca. Fu solo dopo l'occupazione di quella città che il capitano Ferraud ebbe modo di considerare la sua futura condotta, tenuto conto del fatto che il capitano D'Hubert era stato nominato terzo aiutante di campo del maresciallo. Rifletté gran parte della notte e al mattino mandò a chiamare 2 servizievoli amici. «Ho meditato con calma sulla cosa», disse loro, fissandoli con occhi stanchi e iniettati di sangue. «Vedo che devo sbarazzarmi di quel personaggio intrigante. È riuscito a insinuarsi nello stato maggiore del maresciallo. È una provocazione diretta contro di me. Non posso tollerare una situazione in cui sono esposto ogni giorno a ricevere ordini per suo tramite. E sai Dio quali ordini anche. Mi è già capitato una volta. E una volta è fin troppo. Lui lo sa benissimo, non abbiate paura. Non posso dirvi di più. Ora sapete quello che dovete fare.
Roberto Pedicini ha letto I duellanti di Joseph Conrad. Riduzione di Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it